Dunque, oggi volevo parlarvi di come si fa un sito web e da come si approcciano questo tipo di progetti da un punto di vista più creativo. Non entreremo nel merito di codice, di PHP, di ESP, di database, eccetera, eccetera, ma vedremo un po' come chi fa il nostro mestiere di creativo, deve dare un contributo nella realizzazione, soprattutto nella fase di progettazione di un sito web. Dunque, quando si fa un sito web, la prima scelta da fare è una scelta che dividerà poi tutte le nostre attività su due binari a seconda di ciò che avremo deciso di fare. Ovvero, i siti web si possono fare in due modi fondamentalmente: o svilupparli da zero, il che significa avere delle competenze di programmazione o avere un programmatore che può lavorare per noi in modo da prendere ciò che noi faremo a livello grafico e concettuale e lo tramuterà in codice, oppure possiamo arrangiarci o sempre rivolgerci a un altro sviluppatore, però con un approccio un po' più semplificato che prevede l'utilizzo di ciò che viene detto CMS, ovvero Content Management System, che altri non è se non, diciamo, un sito preconfezionato. È un ambiente di sviluppo grazie al quale noi potremo configurare le varie aree e le varie funzioni del nostro sito web da un'interfaccia di amministrazione più o meno semplice a seconda di quale CMS decideremo di utilizzare. Quindi la prima scelta da fare è appunto questa. Come si fa questa scelta? Essenzialmente si fa in ottica di tempo a disposizione, budget a disposizione, funzionalità richieste dal cliente e personalizzazione, grado di personalizzazione estetica e funzionale richiesta appunto dal cliente. Vale a dire che se dovremmo fare un sito semplice, un sito istituzionale o un sito con delle funzionalità classiche, con delle dinamiche classiche da sito web, molto probabilmente un CMS tra i più famosi potrà soddisfare ogni tipo di necessità. Se invece il cliente necessita di un progetto con delle funzioni particolari, con delle integrazioni magari particolari, perché banalmente questo cliente ha un software gestionale di qualsiasi tipo, tecnico o amministrativo, nella propria azienda e lo vuole integrare con il sito web, lì allora ovviamente dovremo andare a lavorare sul codice per agganciare i due sistemi e presentare in front-end, ovvero ciò che vede l'utente finale, il dato che necessita di essere consultato. Quindi, primo approccio, che cosa andiamo a scegliere? Lavoreremo su un progetto personalizzato o ci affideremo a un CMS? Innanzitutto partiamo dal CMS, perché comunque è ciò che nella stragrande maggioranza dei casi un creativo si troverà ad affrontare quando gli verrà chiesto di sviluppare un sito web. I CMS più famosi, ovviamente penso la maggior parte di voi li conoscano, sono Joomla, sono WordPress, c'è N2 anche, che è un CMS che ad esempio nell'azienda in cui lavoro viene parecchio utilizzato, e ognuno di questi ha dei plus e dei minus, ovviamente, come tutte le cose. Io oggi vorrei parlare più approfonditamente di quello che conosco meglio, ovvero di WordPress. WordPress è un CMS open source, il che vuol dire che non vi costa nulla, fondamentalmente. E vuol dire anche che, come tutti i software open source, sfrutta, diciamo, una community di sviluppatori che ne integrano le funzionalità, che lo tengono aggiornato e che lo fanno evolvere. Perché? Perché WordPress è nato anni fa come una piattaforma di blogging e immagino che molti di voi lo conoscano proprio per questo motivo, perché con WordPress si potevano facilmente mettere in piedi dei blog semplici da gestire, carini da vedere e ottenere quindi il risultato con il minimo sforzo. Oggi WordPress si è evoluto a tal punto che con questa piattaforma possiamo realizzare dal blog al sito istituzionale, al portfolio, all'e-commerce addirittura. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Diciamo che grazie appunto all'integrazione di tutta una serie di plugin più o meno complessi possiamo far prendere al nostro, a quello che è alla sua nascita un semplice blog di WordPress, la forma che desideriamo e dargli delle funzionalità, costruire il castello delle funzionalità per ottenere poi il risultato sperato. WordPress lo potete scaricare da wordpress.org, mentre invece wordpress.com è una piattaforma online preconfigurata dove voi semplicemente registrandovi potrete sfruttare le funzionalità di base di questo CMS senza però avere la libertà su tutti i componenti, ovvero non potrete installare nuovi temi, non potete configurarlo in maniera approfondita, non potete gestire lo spazio dove viene ospitato il vostro blog o il vostro sito. Quindi il mio consiglio è, per imparare davvero WordPress, andate su wordpress.org, vi scaricate il pacchetto di installazione e poi acquistate uno spazio idoneo ad ospitare un progetto WordPress. Io mi sono sempre trovato molto bene con Aruba, server Linux, database MySQL alle spalle, però ovviamente ci sono tanti altri fornitori di hosting che offrono servizi, addirittura alcuni offrono dei servizi dove WordPress è preconfigurato. Non è essenziale rivolgersi a questo tipo di servizio già preconfezionato, appunto perché l'installazione di WordPress è diventata davvero molto basilare. Basta caricare i file via FTP su uno spazio, accedere ad un file specifico che è il file di installazione tramite il vostro browser e seguire i semplici passaggi che vi vengono proposti a schermo, che non sono altro che settare il vostro username e password, che saranno poi ovviamente quelli di amministrazione, almeno al principio, il nome del vostro sito, dare delle indicazioni su dove si trova il database sul quale appoggiare tutti i dati e il gioco è pressoché fatto. Quindi, come funziona WordPress? WordPress funziona tramite un'interfaccia di amministrazione o back-end o back-office, tramite la quale voi potrete andare ad aggiungere contenuti, e per contenuti intendo articoli nel caso di un blog, pagine nel caso di un sito web o entrambe le cose. Potrete gestire i menu di navigazione, potrete gestire tramite dei widget gli spazi messi a disposizione dal tema che avete installato in quel momento e a proposito di tema potrete andare a modificare il tema. Modificare il tema significa fondamentalmente dare un aspetto diverso al vostro sito, ma non solo, perché con l'evoluzione di WordPress e dei suoi temi, oggi installare un tema significa non solo dare un aspetto estetico diverso al sito, ma significa anche dargli delle funzionalità diverse. Quindi ci saranno dei temi, a seconda di ciò che avete bisogno, che integrano proprio nel core delle funzionalità particolari. Faccio degli esempi, non so, un calendario, una gallery strutturata in un certo modo, un home page con una possibilità di selezionare una data e un luogo. Mi viene in mente, se dovete realizzare ad esempio un sito di viaggi o legato al turismo o di eventi. Quindi installando un tema, il nostro semplice blog prende una faccia e prende delle funzionalità completamente diverse. Allora, scegliere il tema, come avrete intuito, diventa fondamentale. Dobbiamo scegliere il tema corretto da installare a seconda del risultato finale che vogliamo ottenere. Io i temi li compro da una banca del teme, non la banca del seme, ma la banca del teme, che è teamforest.net, se non vado errato. È comunque una delle banche del circuito Envato, di cui fanno parte anche Code Canyon, PhotoDune, Sound qualcos'altro. Insomma, Envato è un circuito che a banche diverse a seconda dei contenuti che diciamo prima o poi avrete tutti bisogno: file audio, codice, immagini, addirittura una banca di tutorial, quindi è davvero un'ottima risorsa se volete segnarvela nei preferiti. Da Team Forest voi potete scaricare, acquistandolo ovviamente, il tema, previo però averne visto un po' le caratteristiche, tramite una comodissima live demo che vi mostra un sito configurato con quel tema, navigabile, sfogliabile, e altra cosa da non sottovalutare, tutta una sezione legata al singolo tema dedicata ai feedback e allo scambio di informazioni richieste con il produttore del tema stesso. Quindi andando a spulciare lì le domande che magari anche chi ha già acquistato il tema fa a chi l'ha sviluppato, potete capire se il grado di soddisfazione dell'utente che ha acquistato il tema è alto oppure no, se ci sono dei problemi, se vedete che una bacheca è infarcita di richieste di aiuto perché non si riesce a configurare il sito o il tema come si dovrebbe, beh, allora forse lì c'è un problema e conviene girare alla larga da quel tema. Quanto costa un tema? Ci sono temi che vanno da circa $15 a $50-$70 a seconda della loro bellezza, a seconda della loro complessità. I prezzi però ovviamente non sono alti, stiamo parlando di $70 a patto di andare a prendere i più costosi per avere un sito pseudo finito, comunque dove poi il lavoro da fare è davvero minimo, se vogliamo, o comunque è un lavoro di personalizzazione e non certo di costruzione delle funzionalità, che in genere quando si sviluppa un sito è ciò che richiede più tempo. L'approccio che bisogna avere col cliente. Dunque, il cliente ovviamente vi approverà il progetto se voi arriverete da lui con una grafica, con un sito da mostrare che risponda alla sua identità aziendale. Non basta andare dal cliente facendogli vedere il tema di Team Forest installato sul proprio spazio WordPress per portarsi a casa il lavoro, perché quello che vedrà il cliente è un qualche cosa che non gli appartiene, perché non ha i suoi colori, non ha il suo logo ed è palesemente un qualche cosa che voi avete preso da una parte e spostato da un'altra, quindi la percezione sarà quella di un lavoro di basso valore. Quindi cosa si fa in questi casi? Se si lavora con CMS e con temi, quello che bisogna fare prima di andare dal cliente è prendere il tema, magari direttamente dalla live demo offerta su Team Forest, in questo caso, fare uno screenshot o più screenshot di più pagine e aprirseli in Photoshop e andare a fare quei cambiamenti che renderanno la grafica e l'estetica del sito funzionale alla nostra presentazione, il che banalmente può significare andare ad aggiungere il logo del nostro cliente, cambiare i colori, personalizzare gli spazi come ad esempio lo slideshow in home page piuttosto che gli altri spazi dedicati alle foto, personalizzandoli con le immagini fornite dal cliente stesso o, se non ha materiale a disposizione, con foto che possiamo prendere da Flickr cercandole come licenza Creative Commons, che hanno a che fare ovviamente con il tema trattato. A questo punto avremo delle n schermate in JPEG statiche che potremo mostrare al cliente, il quale sarà logicamente più propenso ad approvare un progetto che sente e vede già suo. Logicamente non lo potrà vedere in movimento, però diciamo che già il fatto di portarsi a casa un'approvazione, un ok dal punto di vista del look and feel, dal punto di vista estetico, è un ottimo passo avanti e ci tutela, per esempio, anche all'acquisto del tema stesso, che seppur abbiamo detto non è molto oneroso, però è sempre meglio acquistarlo una volta che il cliente ce l'ha approvato. Una volta che il cliente ci ha approvato il nostro tema, lo acquistiamo, lo installiamo e andiamo a rifare via back office di WordPress quelle personalizzazioni che noi in fase di presentazione abbiamo fatto con Photoshop. E come si fanno queste personalizzazioni? Allora, qua cambia molto da tema a tema. Ci sono alcuni temi che una volta installati fanno comparire sul menu di WordPress una o più voci specifiche di quel tema che vi permettono di effettuare degli interventi estetici e contenutistici sul sito stesso. Questi sono i temi fatti meglio, sono i temi dove poi è più facile andare a mettere mano, andare a cambiare le cose. Ci sono degli altri temi dove chi ha sviluppato è stato, ha avuto un po' il braccino corto, diciamo, e non ha magari arricchito la parte di back office di tutta una serie di funzionalità che poi a noi salvano la vita. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna purtroppo andarsi ad aprire il foglio di stile e andare a fare le modifiche che riteniamo necessarie. E qui ovviamente occorre un minimo di conoscenza di CSS o di HTML, perché dobbiamo sapere dove andare a mettere le mani. Un consiglio che vi do, magari un piccolo trucchetto se non lo conoscete, se lavorate con Macintosh e utilizzate Safari per navigare, ma ogni browser praticamente ha questa funzionalità, aprite il menu di sviluppo da Safari, e se non lo vedete andate in preferenze e flaggate la voce mostra menu di sviluppo, e da lì avrete accesso a un inspector. L'inspector praticamente è un pannellino che vi si apre nella parte bassa del browser e che vi permette, con una serie di strumenti dove il più utile è sicuramente Ispeziona Elemento, che è una sorta di mirino, vi permette di andare a selezionare un elemento della pagina e a vedere il codice HTML e CSS collegato a quell'oggetto che avete selezionato. Quindi ad esempio, se avete un background o un div con un colore e avete la necessità di andare a cambiare quel colore, per capire che colore è, quindi rintracciarlo più facilmente semplicemente facendo una ricerca all'interno del foglio di stile, con Ispeziona Elemento vi posizionate col mirino sopra quell'elemento, vedete il codice di esacromia che gli corrisponde, aprite con l'editor di WordPress il foglio di stile, andate a ricercare dove c'è quell'esacromia e la cambiate con l'altra esacromia che desiderate avere. Quindi lavorare su CSS non è niente di stravolgente, però è un po' più complicato. Diciamo che i temi, quelli fatti bene, quelli che si fanno anche pagare di più, hanno già integrate queste funzionalità di modifica con un'interfaccia, con un editor visivo più semplice rispetto magari all'andare a modificare delle righe di codice. Dunque, abbiamo detto, personalizziamo il nostro sito dal punto di vista estetico, magari abbiamo anche la necessità di andare a inserire delle funzionalità diverse. Funzionalità che possono essere di svariati tipi. Mi viene in mente, non so, noi abbiamo delle pagine e vorremmo che in fondo ad ogni pagina ci fossero delle icone in modo che l'utente possa comodamente condividere sui social network il contenuto di quella pagina. Questa cosa nel tema di default che abbiamo installato non è prevista, e quindi cosa possiamo fare? Possiamo installare un plugin. WordPress, come praticamente tutti questi CMS, ha una serie infinita, ma davvero infinita, di plugin in grado di aggiungere o variare le funzionalità del sito stesso sotto molti punti di vista. Ad esempio, prima vi dicevo che con WordPress si possono anche fare degli e-commerce. Un e-commerce in WordPress viene fatto installando un plugin, il più famoso è WooCommerce, e con WooCommerce semplicemente andando ad attivare questo plugin il vostro sito si trasforma ed acquisisce tutta una serie di funzionalità proprie degli e-commerce stessi. Ad esempio, avrete nella parte di amministrazione del sito anche un'area magazzino, un'area ordini, quindi tutta una serie di aggiunte sia nella parte di front-end, ovvero sulla parte che vede l'utente, sia nella parte di back-end, ovvero la parte che vede chi amministra il sito, avrete tutta una serie di aggiunte derivanti soltanto dall'installazione di questo plugin che è WooCommerce. O come nell'esempio che si faceva prima, installando un plugin dedicato alla condivisione dei contenuti su social network, in fondo ad ogni pagina, ad ogni articolo dove è previsto, appariranno le icone per condividere l'articolo o la pagina. Ci sono plugin davvero di tutti i tipi, come vi dicevo, plugin per gestire slideshow, plugin per andare, ecco, una cosa importante, ad ottimizzare il codice del vostro sito aggiungendo keywords e variabili che lavorano in ottica di SEO, ovvero di Search Engine Optimization, tutto ciò che vi permette di migliorare il vostro posizionamento sui motori di ricerca. Quindi il consiglio è di andare appunto nella sezione plugin di WordPress ed effettuare la ricerca utilizzando delle parole chiavi legate all'argomento che vi interessa trovare. Ok, il nostro sito è pronto per essere messo online e con WordPress, vi renderete conto anche voi, è davvero un'operazione semplice, gestibile da tutti, anche da chi di mestiere come noi fa il creativo e non lo sviluppatore. Vi ho nominato WordPress, vi ho nominato Joomla, vi ho nominato N2, davvero i CMS sono molti. Il consiglio è quello di provarli in locale, installandoli sul vostro computer e testare quello che risulta più semplice per quelle che sono le vostre competenze. Io vi ripeto, mi sono sempre trovato molto bene con WordPress, non posso far altro che consigliarlo, e però sarebbe interessante anche capire un po' i vostri feedback a riguardo. Magari scrivetemi su ilcreativopodcast@gmail.com, e stavolta mi sono ricordato l'indirizzo, così mi fate sapere se avete appunto provato WordPress o se preferite altri CMS. Invece l'approccio è completamente diverso se il sito che dobbiamo sviluppare è un sito che non utilizzerà, non sfrutterà nessun CMS, ma verrà sviluppato a mano, riga di codice dopo riga di codice, da uno sviluppatore o da noi stessi se abbiamo delle competenze di programmazione. L'approccio cambia perché a quel punto non utilizzeremo più dei temi, e quindi sia dal punto di vista delle funzionalità che dal punto di vista estetico dovrà essere tutta farina del nostro sacco. E quindi come si fa? Come si fa a lavorare in questo senso quando non si hanno dei riferimenti? Innanzitutto bisogna trovarseli. Trovare dei riferimenti significa fare della ricerca, significa parlare con il cliente, così come praticamente in ogni brief che ci viene affidato dovrebbe essere, parlare col cliente per capire che cosa si aspetta lui e fornirgli il nostro solito servizio di consulenza, che è quello di capire se quello che si aspetta lui effettivamente è ciò che gioverà al suo business, oppure c'è un modo migliore, magari più semplice ma più efficace, per ottenere il risultato desiderato. E quello che dobbiamo fare quindi è capire il perché il nostro cliente vuole un sito, a cosa gli servirà e chi saranno gli utenti di questo sito. E in base a queste variabili noi dovremo poi costruire un'architettura vera e propria, ovvero andare a capire quali sono i contenuti a cui dobbiamo dare più importanza, quali sono i contenuti a cui se ne può dare un po' meno e quali quelli che ci devono essere, anche se non sono particolarmente visibili. Quindi dare una gerarchia ai contenuti, andare a dare anche un filo logico, diciamo, alla navigazione del sito stesso, quindi presentare i contenuti più rilevanti, raggruppare le pagine sotto sezioni particolari, oppure studiare una soluzione che comunque sia sempre più orientata verso chi deve andare a consultare il portale che andremo a sviluppare. Dal punto di vista estetico, a questo punto siamo molto molto liberi. I vincoli sono quelli dell'andare a sviluppare un sito esteticamente moderno, appagante, in linea con le aspettative del target. Cioè, se stiamo facendo, faccio un esempio, un sito per una radio che trasmette musica rap dal mattino alla sera, o stiamo facendo il sito dell'associazione commercianti della nostra città, molto probabilmente i canoni estetici che dovremmo utilizzare, la scelta delle font e anche, se sarà sotto il nostro controllo, lo stile di linguaggio, il tono di voce con cui verranno scritti i testi dovranno essere diametralmente opposti, perché i target e gli argomenti trattati sono diametralmente opposti. Quindi, come in tutti i progetti creativi, andare a capire che si sta realizzando un prodotto per qualcuno, e quel qualcuno ha un'identità e diciamo, si aspetta degli standard di comunicazione, dei canoni di comunicazione che noi dovremo rispettare. E quindi, una volta definite queste cose, si apre un bel foglio di Photoshop. Giusto per darvi delle indicazioni tecniche, io lavoro con dei fogli da 1600 pixel di larghezza, ovviamente 72 dpi. Mi tiro due belle guide al centro che mi delimitano uno spazio di 1000 pixel, e i 1600 di sfondo mi serviranno appunto per andare a disegnare quegli elementi che vanno in full screen, che però possono anche essere sacrificati nel caso in cui l'utente abbia un monitor più piccolo. Mentre invece all'interno dei 1000 pixel metto tutto ciò che è contenuto e che deve essere sempre comunque visibile da tutti. E bene o male, ragionando su una risoluzione minima di 1024 pixel, un 1000 pixel con un po' di gioco a sinistra, un po' di gioco a destra, ci garantisce che tutto ciò che noi mettiamo all'interno di quello spazio venga visto, venga fruito e sia presente sulla pagina. E poi è tutta una questione di design, di andare a scegliere lo stile adeguato, le font adeguate, perché ricordiamoci che oggi sviluppare un progetto web significa anche avere un occhio di riguardo per tutto ciò che è tipografico, ovvero la scelta appunto del carattere, il peso che deve avere nel progetto finito, quanto deve uscire più o meno questo testo, quindi il suo colore, la sua dimensione, il fatto che sia un testo light o un testo bold, dare una gerarchia anche ai testi, stabilire che i titoli devono essere sempre fatti in quel modo, i paragrafi di testo in quest'altro modo. Quindi si lavora ormai sul web un po' come si lavora in InDesign e in tutti i programmi di impaginazione, dove bisogna definire degli stili. Questo perché? Perché poi chi svilupperà effettivamente dovrà stabilire degli stili. CSS è il foglio di stile legato al progetto web, che definisce appunto che tutti i titoli, ad esempio, devono essere fatti con quella font, con quel colore, con quella grandezza, tutti i paragrafi con quella font, con quel colore, con quella grandezza, tutti i bullet point con quello stile, eccetera, eccetera. Quindi siamo noi a dover dare allo sviluppatore le informazioni necessarie affinché lui possa costruire un foglio di stile che renda coerente poi la grafica di tutto il sito. Le font da scegliere sono delle web font, ovvero delle font che sono interpretabili dai browser tramite delle righe di codice che lo sviluppatore inserirà poi nella parte di HTML. Dove si scelgono le font web? Si scelgono sui servizi che le mettono a disposizione, Google Font, Typekit, ce ne sono diversi, ma sicuramente poi Google Font è quello più utilizzato e che fornisce anche la scelta più ampia. Intanto scusate, ma ecco, mi devo levare da un pasticcio in mezzo a un incrocio, perché come sapete io registro mentre mi sposto in macchina. Ci sono ovviamente delle tendenze anche su Google Font, voi vedrete sempre in base ai filtri che impostate sulla sinistra qual è la font più utilizzata. Ad esempio, posso fare un esempio: in questo momento va tantissimo l'Open Sans, che è una font molto leggibile, che è una sorta di Helvetica ottimizzato per la fruizione web. E il mio consiglio è sempre quello di magari scegliere un paio di font dove una font tipo l'Open Sans può essere quella più leggibile, meno invasiva, che utilizzerete per tutti i paragrafi di testo o comunque laddove c'è tanto testo da leggere, e poi una font più caratteristica per i titoli, può essere un po' più graziata, sempre comunque moderna, sempre in linea con il target a cui vi rivolgete, ma che abbia un po' più di carattere. Un'altra cosa che salva la vita quando si sviluppano le grafiche dei siti è l'utilizzo di icone. Utilizzare le icone significa avere a disposizione una libreria di icone, perché è impensabile, almeno con i ritmi che ci vengono imposti oggi su questi progetti, di andare a disegnare personalmente icona per icona tutta una libreria che serve a vestire il sito stesso. E quindi avere a disposizione una libreria significa rivolgersi a chi queste librerie le mette a disposizione dei designer. Il mio consiglio anche qui è di andare a scegliere questa font che si chiama Awesome Font, che praticamente è una font, una web font integrabile nei progetti web, che sostituisce a una piccola stringa di caratteri un'icona che potete ovviamente vedere da un foglio, una pagina web dove tutte queste icone vi vengono presentate. Voi ve la tenete lì, installate questa font sul vostro computer, in modo che anche in Photoshop voi potrete, facendo copia e incolla direttamente dal browser dell'icona, incollare l'icona nel progetto PSD che state sviluppando. È molto molto comodo, e una cosa non da sottovalutare, permette alle vostre icone di essere vettoriali, ovvero di andarsi a ridimensionare tranquillamente, essere sempre perfettamente visibili anche a differenza di risoluzione. Se state vedendo un sito con un monitor 4K o 5K come gli ultimi della Apple, display retina, tutte queste differenze che potrebbero far percepire un'immagine sgranata, utilizzando ovviamente un qualche cosa di vettoriale come queste icone, non accadrà. Ultima cosa, poi vi lascio perché il tempo mio a disposizione sta per scadere. Quando sviluppate un'interfaccia web, ragionate sul fatto che questa dovrà essere responsive, ovvero dovrà essere adattabile, si dovrà automaticamente adattare in base alla grandezza dello schermo con cui state usufruendo di quel contenuto. Ovviamente, vedendo una pagina web da un computer desktop o portatile, o da un tablet o da uno smartphone, è diverso. In uno smartphone voi avete a disposizione uno spazio molto stretto e molto alto, quindi cosa accade? Accade che tutti gli elementi all'interno della vostra pagina si dovranno riposizionare, ad esempio, uno sotto l'altro. Questo significa che quando andate a sviluppare la grafica dovete tener conto di sviluppare le informazioni in maniera abbastanza modulare per far sì che questo comportamento poi si possa ottenere lato codice in maniera semplice. Ad esempio, se voi progettate un sito dove avete uno slideshow, un grosso slideshow come immagine principale, e al di sotto dovete convogliare altre quattro informazioni, magari queste quattro informazioni saranno disposte su quattro box quadrati o rettangolari che nella versione desktop saranno affiancati. Nella versione mobile questi quattro box verranno messi uno sotto l'altro. In questo modo si rispetta la gerarchia ed è semplice andare a prendere comunque questi elementi che hanno tutti la stessa forma e a ricollocarli disponendoli in maniera diversa, in verticale piuttosto che in orizzontale. Quindi approcciate sempre questi progetti considerando il mobile, non si può prescindere da questa cosa. Bene, direi abbiamo fatto una panoramica su quello che può essere sviluppare un sito con CMS o senza CMS. La prossima volta non so di cosa parleremo, vi invito ovviamente, se volete sentir parlare di un qualche cosa in particolare, a contattarmi a ilcreativopodcast@gmail.com, e niente, ci sentiamo alla prossima puntata e vi auguro buona vita.